Buonasera agli amici di Radio Incontri in Blu, sono Pierluigi Manfreda, il vostro consulente finanziario che vi accompagna in questo spazio dedicato all'approfondimento dei mercati finanziari. Siamo su Live Mercati, è il nostro settimo appuntamento ed entriamo subito nel vivo di quella che è stata l'ultima settimana, partendo da una considerazione. È stato un ottobre particolarmente buono per i mercati e sembra che il trend non si sia ancora interrotto. L'ultima settimana ha visto in particolar modo due asset class, due classi di attivi, come si chiamano in gergo tecnico, perdere terreno, e mi riferisco al petrolio e alle materie prime, il che sta a indicare, anche in particolar modo l'oro, il che sta a indicare che una turnazione potrebbe anche essere probabile nei prossimi mesi tra quelle che sono le asset class che normalmente sottoperformano quando appunto sono le materie prime a meglio performare e viceversa. Quindi azioni e obbligazioni hanno visto in questa ultima settimana in particolare un passettino sostanziale in avanti, mentre le materie prime sono tornate indietro. Questo, inserito nel quadro più generale di banche centrali, mi riferisco alla BCE e alla Fed, che sembrano aver recepito il messaggio che è arrivato dalla lettura dell'indice, diciamo, relativo all'inflazione, che sembra appunto stia rallentando, e quindi questo dà alle banche centrali una idea che il rialzo dei tassi, questa politica restrittiva che è stata da loro decisa proprio per combattere gli effetti erosivi che l'inflazione ha sul risparmio dei cittadini, e non solo sul risparmio dei cittadini ma anche evidentemente sul reddito corrente, su quello che mensilmente produciamo, ecco, questa politica restrittiva di rialzo dei tassi sta evidentemente facendo calare i prezzi. Ma oltre a questo si stanno anche via via riaprendo quei colli di bottiglia nelle supply chain che si erano verificati proprio a causa del lockdown, quindi i noli stanno costando molto meno, quindi trasportare merci attraverso i mari costa molto di meno, le materie prime stanno calando, il che dà, diciamo, una sistemazione a quella che è, o una parvenza di sistemazione a quella che era un momento molto molto difficile e sfidante per i mercati. Detto questo, andiamo alla settimana in pillole, diciamo così. Uno degli indici principali, che è il PMI, che restituisce, diciamo, una view su quello che sta accadendo a livello di settori economici privati, monitorando appunto i cambiamenti di variabili come produzione di nuovi ordini, livelli occupazionali e prezzi, ha restituito indicazioni che, riferite all'eurozona, hanno sorpreso in senso positivo, cioè sembra essere più resiliente del previsto il PMI dell'eurozona, mentre per quanto riguarda quello statunitense è andata un pochettino peggio, ma questo comunque sta ad indicare che ci si avvia verso quella che probabilmente sarà una recessione in senso tecnico, quindi un soft landing così chiamato. Le rispettive banche centrali, Fed e BCE, pare che stiano ragionando di rialzi dei tassi più morbidi, quindi 50 punti base per la Fed e tra i 50 e i 75 per la BCE, che però ricordiamo è indietro rispetto alla Fed, il che restituisce, diciamo, un quadro di normalizzazione anche delle politiche restrittive. Tutto questo dà una certa stabilità ai mercati. Questa la settimana in pillole. Primo break con il nostro appuntamento musicale. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. But a hound dog crying. Eccoci rientrati in studio dopo il primo pezzo che abbiamo ascoltato. È arrivata una domanda abbastanza interessante quello che dovrebbe essere l'impiego del denaro oggi, alla luce appunto di un'inflazione che erode circa il 10% del potere di acquisto dei nostri risparmi. Quindi ricordiamoci che l'inflazione rappresenta questa, una perdita secca non recuperabile su quello che è il nostro risparmio detenuto in strumenti che non hanno la capacità di proteggere dall'inflazione, che ha questo effetto erosivo, perché ricordiamolo, non è nient'altro che un aumento prolungato dei prezzi in un certo lasso di tempo, l'inflazione. Quindi cosa si dovrebbe fare oggi con il denaro? Allora, intanto definiamo qual è il ruolo della moneta. La moneta può essere unità di conto, cioè la moneta si usa per confrontare, diciamo, in maniera omogenea il valore di prodotti e servizi diversi tra loro, quindi agevolando le decisioni economiche e gli accordi contrattuali. È un mezzo di pagamento, perché la moneta può essere evidentemente scambiata in modo istantaneo con beni e servizi, quindi è un bene fungibile, e può essere anche riserva di valore perché la moneta permette di spostare, anche di procrastinare nel tempo, la quota di reddito che viene immagazzinata immediatamente per consumare appunto beni e servizi in un altro momento. Quindi la logica della moneta, la fungibilità della moneta è differente, è diversa, ma dobbiamo sempre ricordare che, stante l'enorme riserva di liquidità che gli italiani hanno nei conti correnti, 1.835 miliardi secondo l'ultimo outlook dell'ABI, la domanda corretta da porsi è: perché questo denaro è lì? Perché se questo denaro è lì per paura di quello che sta succedendo nel mondo, allora c'è un problema. Se questo denaro è lì in attesa di essere impiegato ed è lì in modo momentaneo, allora è un altro discorso, ma dal momento che va aumentando costantemente questa riserva o ha piccole oscillazioni in senso negativo per poi ripartire, significa che in realtà gli italiani stanno impiegando il denaro per il famoso non si sa mai, lo detengo nel conto corrente perché domani dovessi avere un imprevisto so come affrontarlo. Altro. C'è sempre da porsi una domanda: sappiamo esattamente oggi quantificare economicamente quanto potrebbe pesare quel potenziale imprevisto futuro? Lo sappiamo quantificare? Siamo assolutamente certi che la riserva di denaro sul conto corrente, detenuta nel tempo, in accrescimento sempre nei mesi, negli anni, sia la risposta corretta all'imprevedibilità della vita? Attenzione, perché in realtà nella educazione finanziaria si insegna a fare una pianificazione totalmente differente, cioè è più corretto avere strumenti di protezione da quelli che possono essere gli imprevisti della vita, che possono avere anche un impatto economico enorme, e quindi avere strumenti di protezione di tipo assicurativo, e detenere nel conto corrente, che è uno strumento assolutamente inefficace dal punto di vista del risultato, cioè non mi restituisce qualcosa in più di quello che ho messo, che ho risparmiato nel conto corrente, dovrebbe essere appunto detenuto una somma superiore a quella che mensilmente spendo, ma superiore di 20, un 30%, per detenere una piccola riserva di liquidità. Altrimenti è una logica a perdere, quella di detenere la stragrande maggioranza di denaro di cui siamo in possesso nel conto corrente. Si può anche avere un orizzonte temporale di investimento di breve termine, quindi scegliere strumenti ad hoc per questo orizzonte temporale qui, ma mai detenere importanti somme di denaro nel conto corrente per prolungati periodi di tempo, perché questo è l'esatta mossa per perdere potere d'acquisto nel tempo. Detto questo, mi fermo e vi faccio ascoltare il secondo brano musicale. Ba-ba-ba-bam, ba-ba-ba-bam, till the time has come. Siamo rientrati in studio per il terzo blocco di Live Mercati. Nell'ultimo appuntamento vi ho parlato della finanza comportamentale e dei bias cognitivi e bias emozionali. Che cosa sono? Dunque, la finanza comportamentale è quella scienza che indaga appunto la modalità con cui si formano le decisioni che prendiamo riferite alle scelte finanziarie che dobbiamo fare, e si possono inquadrare due grandi macro insiemi di bias, che sono sostanzialmente poi i bias cognitivi. In particolare sono una sorta di regola empirica o scorciatoia mentale che aiuta a decifrare la realtà e prendere decisioni più rapidamente, mentre invece i bias emozionali sono quelle decisioni che vengono prese sulla scorta appunto di paure o desideri. Quindi non sono scorciatoie mentali, ma sono ragionamenti che vengono dettati da paure o desideri, in questo caso dell'investitore. Bias emozionali, alcuni, per citarne sono alcuni: l'avversione alle perdite, lo status quo, il possesso, l'avversione al rimpianto, l'eccesso di fiducia. In che cosa si sostanziano? Beh, l'avversione alle perdite è quella naturale tendenza dell'investitore a vivere con maggior dispiacere una perdita di una certa somma, piuttosto che vivere con euforia e con felicità una vincita di uguale ammontare. Quindi si percepisce più l'aver perso 100 euro che non l'averli vinti. Lo status quo è un bias, un atteggiamento dettato spesso da paura, che tende a far rimanere ancorato a certe posizioni l'investitore, quindi senza dare il giusto peso alle nuove informazioni con cui l'investitore stesso entra in contatto, e che quindi suggerirebbero un adattamento, ad esempio, degli investimenti o del portafoglio. Bias di avversione al rimpianto, quindi un investitore che cerca appunto di evitare un certo rimpianto associato a una cattiva decisione potrebbe quindi indurre l'investitore stesso a detenere posizioni troppo a lungo. O l'eccesso di fiducia: gli investitori molto spesso si sentono troppo confidenti di quelle che sono le loro abilità di giudizio in ambito finanziario, e quindi sovrastimano quelli che possono essere i risultati che possono ottenere. Questi bias emozionali, che abbiamo detto essere ragionamenti dettati da emozioni, fanno da contraltare ai bias invece cognitivi, che sono invece proprio delle scorciatoie di pensiero che portano appunto a prendere decisioni più rapidamente. Ne cito alcuni: bias di inquadramento, di disponibilità, di contabilità mentale o di ancoraggio, e infine di conferma. Per esempio, l'ancoraggio, di che cosa si tratta? È la tendenza a fare ad avere un affidamento eccessivo sulle prime informazioni che si ottengono. Questo può portare appunto l'investitore ad attaccarsi eccessivamente a quel primo ragionamento fatto, e la naturale tendenza a non prendere in considerazione informazioni arrivate in un secondo momento che suggerirebbero di lasciare quell'ancoraggio mentale legato appunto alle prime informazioni prese. O bias anche di conferma, che è la naturale tendenza che si ha a ricercare informazioni che confermano le nostre convinzioni, le nostre tesi, ignorando tutti gli aspetti del ragionamento magari del nostro interlocutore che metterebbero in dubbio le nostre convinzioni, che addirittura sono in contraddizione rispetto appunto a quello che noi riteniamo essere corretto. Questo può determinare, per esempio, un investitore a ignorare anche qui informazioni che potrebbero portarlo a cogliere delle opportunità interessanti nei mercati, ma che, essendo contrarie a quelle che sono le convinzioni dell'investitore stesso, lo rendono cieco a queste possibilità che nel mercato si verificano. E è interessante appunto notare come molto spesso accada che bias cognitivi o bias emozionali siano a monte di errori di pianificazione finanziaria degli investitori. Ascoltiamoci insieme il terzo pezzo musicale di oggi. Di nuovo in studio per la parte conclusiva di Live Mercati, il quarto blocco che solitamente dedico a trarre le somme di tutto quello che ho detto in questa puntata. Abbiamo parlato di quello che è successo nell'ultima settimana a livello economico e l'impatto che questo ha avuto nei mercati. Abbiamo parlato di quello che dovrebbe essere il corretto impiego di denaro e abbiamo definito anche un asset funzionale alle nostre strategie di investimento, quindi anche con una funzione tattica, se vogliamo, di detenzione di liquidità, volta però all'impiego di questo denaro come successivo investimento. Poi ho fatto riferimento ad alcuni tra i principali bias cognitivi ed emozionali che sono appunto forieri di grandi errori di pianificazione finanziaria e quindi che possono portare, ahimè, a perdite anche importanti. Nella parte conclusiva apro un pochino più le porte a quella che è l'attività del consulente finanziario e l'attività di chi appunto cerca di accompagnare l'investitore verso appunto delle pianificazioni, un impiego del denaro volto al raggiungimento poi di quelli che sono gli obiettivi di vita. Ecco, qui vorrei trarre delle somme e ricondurre tutto a una quadratura più semplice. Ricordiamoci che negli investimenti finanziari è fondamentale avere degli obiettivi e questi obiettivi devono essere raggiunti in un certo tempo. Esiste una strategia che è il piano d'accumulo, che ha una forza straordinaria per rendere più profittevole l'ingresso frazionato nei mercati, perché si efficienta, diciamo, in modo automatico, perché il solo ripetere l'acquisto nel tempo, anche in costanza di mercati che calano, determina un maggior numero di quote acquistate. Quindi nel momento in cui poi i mercati risaliranno, e sappiamo che risaliranno perché la statistica ci dice che in un orizzonte temporale di medio-lungo termine l'economia reale riesce sempre a trovare dentro di sé quella risposta necessaria ad andare oltre alle problematiche che ciclicamente si ripropongono sempre nei mercati. Ecco, il piano d'accumulo è in assoluto la strategia più efficiente per entrare nei mercati. Quindi dobbiamo sempre tenere presente che quattro sono poi gli elementi fondamentali della nostra pianificazione finanziaria. Asset allocation, cioè scegliamo asset decorrelati e diversificati in modo da abbassare il rischio specifico del nostro portafoglio, e facciamoci aiutare in questo, non incorriamo negli errori di cui parlavo poc'anzi. Piani d'accumulo, perché sono funzionali ad efficientare proprio il nostro investimento. conteniamo quanto più possibile la gestione emotiva, perché siamo immersi in pessimismo, in negatività, in catastrofismo, ma dobbiamo anche essere in grado di guardarci alle spalle, indietro, e identificare quelli che sono stati anni totalmente sereni. Se io mi volto indietro non ne trovo molti di periodi così, anzi probabilmente punti, c'è sempre qualcosa che smuove, che scuote i mercati finanziari. Detto questo, gestione emotiva, l'ultimo aspetto è tempo e pazienza. Tempo e pazienza perché? Perché, come ho spiegato, nei mercati finanziari nasce sempre, nei momenti diciamo di crescita economica, nasce il germe della futura recessione. Nei momenti di maggior pessimismo e recessione economica è lì che l'essere umano trova la quadratura del cerchio, trova quello slancio per andare oltre. Questo si riflette costantemente nei mercati finanziari, che abbiamo detto essere il luogo nel quale il mercato reale trova una sua prezzatura, passatemi questo termine non bellissimo, ma trova una sua diciamo possibilità di negoziazione e di scambio di quelle asset class che le varie aziende quotate offrono, siano esse azioni, siano esse obbligazioni. Quindi esiste la modalità di agganciare il nostro risparmio a quel trend forte, positivo di economia reale, che sempre e comunque, pur con tante oscillazioni, pur con tanta volatilità, tende sempre, sempre a salire. Io con questo vi saluto, vi lascio all'ultimo brano e al prossimo appuntamento. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One.